Cominciamo con la lettura di cordoglio, la parola a Giorgia.
Si sente? Solo una premessa, come consiglieri comunali del gruppo Noi Lista Civica e capogruppo Insieme per il Centro-Sinistra abbiamo inteso fare questo comunicato. Nulla vieta che una volta nominato anche il consigliere della lista Rinnovi, laddove volesse condividerlo, potrà farlo. Novi di Modena, il 30 agosto 2018, al Presidente del Consiglio Comunale, al Vicepresidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta. Oggetto: manifestazione di cordoglio per il crollo del viadotto autostradale, cosiddetto Ponte Morandi, a Genova, il 14 agosto 2018. Oggi sono 43 le vittime accertate, causate il 14 agosto 2018 dal crollo del viadotto autostradale, cosiddetto Ponte Morandi, sulla A10 a Genova. 9 sono i feriti, 2 ancora in condizioni critiche. Come consiglieri comunali sentiamo il dovere e la responsabilità di condividere e di esprimere il più sentito e sincero cordoglio per le vittime, nonché profonda vicinanza e solidarietà alle famiglie e a quanti sono rimasti coinvolti in questo drammatico evento. Gratitudine e ammirazione sono rivolte a tutti i soccorritori che si sono adoperati nell'immediato e a coloro che ancora continuano a lavorare per salvare vite, per recuperare corpi, per la messa in sicurezza delle persone e delle infrastrutture nella città di Genova. In questi momenti crediamo convintamente che anche il nostro ruolo sia fondamentale per creare il clima necessario affinché il nostro paese si senta unito, senza alcuna contrapposizione politica o ideologica, per quella che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito come una tragedia inaccettabile. Così come crediamo che questo Consiglio Comunale, unito nel cordoglio, debba essere ancora più determinato a un maggiore impegno nell'azione di indirizzo politica amministrativa, irrinunciabilmente tesa alla tutela e alla salvaguardia della nostra comunità, al fine di garantire costantemente il benessere e la sicurezza dei nostri concittadini e del nostro territorio. Firmato i Capigruppo.
Grazie Giorgia. Proseguiamo il consiglio con il question time del centro-sinistra, interrogazione del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo ai lavori di manutenzione straordinaria a Bociodomi Sant'Antonio Mercadello. Risponde?
Prima di leggere.
Ah, scusa. Scusate. Okay. La parola a Giulia.
Buonasera a tutti. Do lettura dell'interrogazione. Premesso che sono stati recentemente eseguiti lavori di ripristino post-sisma e di efficientamento energetico presso il bociodromo di Sant'Antonio in Mercadello, che dalle informazioni in nostro possesso, anche la copertura della struttura necessita di interventi di manutenzione che si rendono urgenti dato l'approssimarsi della stagione invernale. Si interroga il Sindaco e la Giunta se sono previsti ulteriori lavori di manutenzione sulla copertura del bociodromo di Sant'Antonio. In caso di risposta affermativa, si chiede di illustrare il tipo di intervento, le tempistiche, le risorse stanziate e le relative fonti di finanziamento. Si chiede risposta scritta in Consiglio Comunale. Riguardo alle fonti di finanziamento, vi chiedo scusa perché so che le risorse sono state stanziate nell'ultima variazione di bilancio. Io non ero presente in consiglio nel mentre avevo già preparato l'interrogazione, quindi mi scuso se ripetiamo la domanda, però dal momento che insomma, questa sera siamo a Sant'Antonio, credo anche che possa essere opportuno e interessante dare un quadro più generale sull'intervento complessivo. Vi ringrazio.
Grazie Giulia, risponde il sindaco Enrico Diaci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, effettivamente riconosco così l'opportunità questa sera a Sant'Antonio di condividere anche con i presenti le informazioni insomma, riguardanti questi lavori che sono stati pianificati e stanno andando avanti per quello che riguarda appunto il rifacimento della copertura del bociodromo e quindi vi do alcuni dettagli. Come accennava poc'anzi la consigliera Olivetti, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale il 24 luglio, in una variazione di bilancio, sono stati inseriti 168.418,71 euro per gli interventi relativi ai lavori di rifacimento completo del manto di copertura e per la riqualificazione esterna del bociodromo comunale di Sant'Antonio in Mercadello, finanziati da avanzo vincolato come rimborso assicurativo per il sisma. E appunto abbiamo indicato sia nell'applicazione di avanzo che nelle spese in questa variazione di bilancio la cifra che ricordavo poc'anzi. Successivamente l'ufficio tecnico comunale si è adoperato in modo molto, diciamo, si sono impegnati per arrivare in pochissimi giorni a predisporre il progetto per questi lavori, in modo appunto da cercare di rispettare il vincolo della stagione invernale, quindi di non arrivare in pieno inverno. E quindi il 16 di agosto la giunta comunale si è riunita per approvare il progetto appunto dei lavori di rifacimento completo del manto e la riqualificazione esterna del bocciodromo comunale. E vi do quindi lettura della relazione tecnica che accompagna la delibera di giunta del 16 di agosto. Il manto di copertura del bocciodromo comunale risulta fortemente degradato. Le infiltrazioni interne di acqua meteorica presenti in più punti della struttura sono causate dal pessimo stato del manto di copertura eseguito oltre 20 anni fa. In particolare la copertura realizzata con manto impermeabile in PVC presenta in più punti fessurazioni o bolle dovute alla mancanza di elasticità, vista la vetustà della copertura. Oltre a ciò, come si desume facilmente dalla documentazione fotografica allegata, anche le gronde e i pluviali quasi completamente arrugginiti presentano evidenti fessurazioni con colatura sulle pareti dell'edificio. Occorre pertanto intervenire urgentemente nel rifacimento del manto di copertura al fine di eliminare completamente le infiltrazioni interne e consentire il corretto svolgimento delle attività sportive e ricreative in un ambiente sano. Oltre ciò, è presente una piccola copertura in fabbricato accessorio in adiacenza posto nell'incrocio a ovest dei due fabbricati bocciodromo e bar, realizzate con lastre in cemento amianto Eternit di circa 9 metri quadri, che dovrà essere obbligatoriamente bonificata e ricostruita. In sintesi, il progetto prevede realizzazione del nuovo manto impermeabile in PVC su tutta la struttura, la rimozione delle lattonerie esistenti, il rivestimento dei corpi fuoriuscenti con pezzi speciali, il rinnovo con nuovi bocchettoni di scarico, la realizzazione di nuovi troppopieni, nuove lattonerie per le gronde e i pluviali, la realizzazione della linea vita permanente certificata e infine la riqualificazione esterna eseguita attraverso il tinteggio completo delle pareti perimetrali preventivamente risanate. Inoltre la bonifica e la rimozione secondo le modalità di legge della copertura in cemento amianto e il suo rifacimento. L'importo complessivo del progetto ammonta a 168.418,71 e risulta suddiviso in 146.500 euro circa per i lavori, di cui 6.200 euro per oneri della sicurezza, 14.600 euro circa per l'IVA, 2.930 euro l'incentivo per le funzioni tecniche, 3.400 per gli incarichi di sicurezza in fase di esecuzione, 777 euro per l'IVA al 22% e la cassa 4% sugli incarichi tecnici e 120 euro di somme a disposizione appunto per 168.418,71. Questo è il progetto che è stato approvato, come dicevo, con la delibera del 16 di agosto e attualmente, diciamo, si sta procedendo per l'individuazione della, per procedere con la gara appunto, l'individuazione della ditta che dovrà eseguire i lavori e partire quanto prima appunto con i lavori stessi.
Grazie Sindaco, se la Giulia vuole replicare.
Sì, diciamo che ci possiamo dire parzialmente soddisfatti della risposta. Ben venga insomma il finanziamento e anche la volontà che leggo nelle parole del Sindaco di voler procedere speditamente. Chiaro è che al momento abbiamo solo l'approvazione di un progetto e la stagione invernale si sta approssimando. Pertanto, insomma, è una gara da 146.000 euro di lavori, quindi insomma neanche ecco così una procedura penso veloce. Ecco, pertanto noi esprimiamo un po' la preoccupazione delle tempistiche riguardo lo svolgimento dei lavori. Grazie della risposta.
Grazie Giulia. Buonasera a tutti, cominciamo adesso con il Consiglio Comunale vero e proprio, iniziamo con l'appello, passo la parola al Dottor Cappi.
Sì. Diacci,
presente.
Bacchelli,
presente.
Diacci Marzia, Fabbri,
presente.
Fracavallo,
presente.
Galiotto,
presente.
Grossi,
presente.
Martinelli, Montanari, Chioli, Turci, Zanardi, Ferrari,
presente.
Olivetti,
presente.
Rossi, Zenoni, nessuno per la lista rinnovi ancora. Prego.
Bene, allora passiamo al primo ordine del giorno. O meglio, lo leggo ma verrà saltato, la surroga di consigliere comunale in seguito alle dimissioni del consigliere Delia Franco, che sarà sostituito dal signor Bonatti Remo, che al momento non c'è, ma rimaniamo, siamo d'accordo che se dovesse arrivare e portare i documenti necessari, a questo punto lo faremo più tardi. Passiamo adesso al numero 2. Variazione del bilancio di previsione 2018-2020 e variazione del piano poliennale degli investimenti 2018-2020. Passo la parola al vice sindaco Fabbri.
Buonasera a tutti. Questa quinta variazione è stata presentata in commissione direttamente dal sindaco. Si tratta di una variazione che fondamentalmente nasce dall'esigenza di partecipare a dei bandi pubblici che avranno inizio a breve. In particolare si tratta di, come variazione in entrata, di un indebitamento di 150.000 euro che si somma a 100.000 euro di contributi e altri 250.000 euro di contributi dalla Regione Emilia-Romagna, questi da suddividere nell'esercizio 2019-2020, che costituiscono un pacchetto di 500.000 euro che sono un bando che abbiamo presentato in merito alla realizzazione di una ciclabile che collega i nostri tre centri, quindi Rovereto, Sant'Antonio e Novi. Eventualmente su questo aspetto potrà essere più preciso l'assessore Bacchelli. Ulteriori 70.000 euro sono un contributo richiesto ad Atesir, quindi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti. Questi sono per un ulteriore bando relativo al centro di riuso di Novi, su cui noi abbiamo già a bilancio una prima parte di 80.000 euro. Questo bando ci permetterà, qualora sia accettato, di fare un intervento di maggiore importanza. Anche su questo in merito può precisare l'assessore Bacchelli. Ulteriori 140.000 euro sono riferiti a un ulteriore bando, questo per opere pubbliche di messa in sicurezza, quindi in sostanza andiamo a verificare la possibilità, ma abbastanza complicata perché molti comuni lo stanno facendo, di richiedere 140.000 euro, questi sarebbero destinati al finanziamento del bocciodromo di Rovereto e degli spogliatoi per la rimozione dell'Eternit. Quindi in sostanza serve a fare sì che sia possibile avere le risorse per rimuovere l'amianto da queste strutture. Ulteriori 50.932,27 sono per la messa in sicurezza di Palazzo Pio e questi sono invece coperti da contributi regionali per il sisma. Quindi, ricapitolando le voci spese, 50.932,27 contributi regionali per il sisma, 500.000 euro per i percorsi ciclabili di collegamento fra i tre centri, 70.000 euro a integrazione del progetto per il centro del riuso. Infine, 140.000 euro divisi in 120 per il bocciodromo di Rovereto e 20.000 per rimozione dell'amianto negli spogliatoi del campo di calcio di Sant'Antonio. Questo complessivamente la manovra tutta chiaramente relativa alla parte investimenti.
Grazie vice sindaco. Se qualcuno vuole fare delle domande.
Non ho domande, faccio un intervento. Va bene. Allora, dunque, su questa variazione di bilancio Naturalmente, diciamo, siamo favorevoli per quello che è tutto l'aspetto della spesa, perché riconosciamo che ci sono degli investimenti comunque importanti per il territorio. Sul fronte spesa dico solo che naturalmente questi 500.000 euro per i percorsi ciclabili di collegamento ci trovano favorevoli, chiaro è che non abbiamo nemmeno qualche indirizzo in merito al progetto e quindi insomma casomai se gli assessori competenti vorranno darci qualche prima delucidazione, insomma più che volentieri. La nostra perplessità legata a questa variazione di bilancio in realtà è la fonte di finanziamento prevista con 150.000 euro di ricorso all'indebitamento. Innanzitutto pensiamo che non sia veramente necessario, sapendo quali sono gli avanzi maturati nel nostro bilancio, di circa, vado a memoria, però correggetemi se sbaglio, pari a 2 milioni di euro. Pertanto non vediamo proprio il motivo per cui dobbiamo ricorrere all'indebitamento quando per anni e anni abbiamo lavorato per cercare di risanare la situazione del comune di Novi, che era veramente fortemente indebitato. Per anni non abbiamo contratto debito e il forte indebitamento ci ha messo in grande difficoltà proprio quando nel momento del sisma ci sono venute a mancare tutta una serie di entrate legate all'IMU e ad altre risorse. Pertanto non condividiamo, diciamo così, questa scelta. Poi è vero, come ci ha spiegato il sindaco alla commissione, che la normativa ce lo consente, cioè, quindi io sto criticando proprio la scelta politica, non normativa, sia chiaro, insomma. Quindi è vero da un lato che la normativa ce lo consente, però ecco, noi in questo momento non ne vediamo la necessità. Poi è vero che il sindaco ci ha anche spiegato che, sempre in commissione, che si è messa questa fonte di, se ho capito bene, si è stata individuata questa fonte di finanziamento, poi qualora arrivasse il finanziamento regionale conseguente potrebbe essere anche un'altra, diciamo così. Ho letto anche una temporaneità, però ecco, vederla scritta in questa delibera non ci convince, questo lo diciamo apertamente.
Grazie Giulia, la parola al sindaco Enrico.
Solo per una precisazione, è tutto giusto quello che diceva la consigliera Olivetti riguardo alla commissione dell'altra sera. Io ho dimenticato di dire in commissione che, trattandosi dell'esercizio 2019, quindi non potendo applicare delle risorse del 2018 al 2019, sostanzialmente è stato un suggerimento dal punto di vista tecnico per poter avere le risorse disponibili in questo momento da poter utilizzare, da mettere a bilancio su questo progetto. Quindi sicuramente andremo a modificare la fonte di finanziamento nel momento in cui ci dovesse essere appunto l'approvazione del progetto da parte della Regione. In questo momento le nostre risorse, diciamo, a bilancio non ci consentivano di utilizzare diverse fonti, quindi rimanendo all'interno dei parametri di legge si è scelto di utilizzare la fonte appunto dell'indebitamento, ma ripeto, solo per poter avere le risorse disponibili e poter procedere con la richiesta per il bando regionale, che tra l'altro lo vorrei precisare anche a favore del pubblico, è uscito a giugno e è in scadenza il 7 di settembre, quindi sostanzialmente noi a giugno abbiamo dovuto fare una corsa, poi l'assessore Bacchelli vi spiegherà a grandi linee qual è il progetto, abbiamo dovuto fare la corsa per poter affidare la progettazione preliminare di questi percorsi e per provare, diciamo, ad agganciare, a prendere questo treno del finanziamento che, considerando che nel mese di agosto normalmente non si lavora, è stato proprio portato a conoscenza, insomma, in un periodo in cui normalmente gli enti locali sono abbastanza in difficoltà. Ecco, anche la scadenza del 7 di settembre non aiuta sicuramente per poter partecipare a questo bando.
Grazie sindaco, la parola all'assessore Bacchelli.
Buonasera a tutti. Allora, sì, come accennava appunto il sindaco, è stata un po' una corsa contro il tempo. Siamo venuti a conoscenza del bando durante la presentazione del percorso ciclabile dell'Euro Velo 7, quindi dell'ipotesi di tracciato che segue il fiume Secchia, ed eravamo a una riunione in provincia a metà di giugno. Ci hanno sollecitato dalla provincia, hanno sollecitato tutti i comuni dell'asta del Secchia a provare a mettere giù dei progetti, a intervenire in modo che questi percorsi da proporre fossero collegati all'Euro Velo 7 per aumentare l'importanza e il peso di questa parte di tracciato che riguarda anche il nostro territorio. L'ipotesi che abbiamo messo in campo, l'idea che ci era venuta, è quella di collegare Rovereto, Novi e Sant'Antonio attraverso un percorso in fregio ai canali di bonifica. Questo per due motivi fondamentali. Il primo, che consente di non intervenire sulla proprietà privata se non in un paio di casi strettamente necessari di raccordo, perché dovendo passare ad un certo punto sulla viabilità pubblica dobbiamo per forza di cose espropriare una parte di terreno molto piccola. Mentre il passare in fregio ai canali, quindi sugli argini, comunque molto vicini ai canali esistenti, parliamo di territorio del demanio, e questo non comporta un acquisto di terreno e quindi un aumento dei costi che sarebbe assolutamente inaccessibile. In più, il progetto che ci è stato realizzato dal nostro tecnico incaricato prevede anche una parte di riqualificazione ambientale dei canali stessi, proprio per mantenere quello che è stato l'orientamento anche precedente, no? Di intervenire valorizzando i canali. Parlo del progetto Life e del canale Acque Basse Modenesi, con una piantumazione verde che serve di depurazione, ma anche nel nostro caso di protezione del percorso ciclabile. Non solo, il progetto, essendo legato all'Euro Velo 7, dovrebbe in un qualche modo favorire quello che è un discorso di cicloturismo lento e quindi di collegamento ad anello, addirittura, perché a parte il percorso che andiamo a realizzare, il disegno prevede un ricollegamento con l'impianto delle Mondine, quindi di nuovo con l'Euro Velo 7, sia a nord che a sud. Insomma, si dovrebbe creare quello che è un circuito non solo turistico ma anche ambientale e soprattutto di collegamento tra i nostri tre centri, che per il momento non esiste. Se riusciamo a portare a casa questo bando, insomma, mi sembra che il progetto abbia una sua valenza a diversi livelli. Appena riusciremo ad averlo, insomma, sottoporremo, chiaramente presenteremo. Per il momento ci serve in tempi brevi per poter partecipare al bando, poi ne parliamo con più calma anche in commissione ambientale.
Grazie assessore, se qualcuno vuole replicare, la parola a Marina Rossi.
Ribadisco che quello un po' quanto detto dal mia collega consigliere Olivetti, a parte le parole del sindaco, che sono parole, in una delibera c'è scritto indebitamento, quindi verba volant, le parole vanno bene, però noi votiamo, cioè siamo qua a votare una variazione di bilancio in cui c'è scritto che questo comune si indebita per 150.000 euro. Ecco, questo noi la scelta politica che non condividiamo. Poi si può giustificare come l'avete fatto, però a prescindere la volontà politica è questa. Un'altra perplessità che metto sul piatto, ma è una perplessità che poi un po' ha già risposto in parte l'assessore Bacchelli, insomma, vi siete fatti forti di tutta questa partecipazione in tutti questi anni.
Io finora non ne ho vista molta, soprattutto su questi progetti che ben venga, continuiamo ad approvare. Siamo consapevoli che la partecipazione non è uno strumento così semplice, perché è più semplice parlarne, dire la parola partecipazione, ma poi quando ci si trova dall'altra parte le cose cambiano. Quindi la lista che rappresentiamo si aspetta il coinvolgimento, non solo di votare dei progetti come già evidentemente realizzati per le tempistiche e tutto, però insomma nessuno ci coinvolge né come opposizione, ma tantomeno coinvolge i cittadini, perché se fosse male dell'opposizione non è quello, ma tutta questa partecipazione di cui avete parlato per tanto tempo e vi siete riempiti la bocca, io per ora non ne vedo. Mi auspico che le promesse vengano mantenute e che nonostante il mese di agosto non si lavori, ma tutto il resto del mondo lavora, continuiamo ad andare avanti, arriviamo agli obiettivi, ma insieme alla cittadinanza, come avete promesso.
Grazie Marina, passo la parola all'assessore Bacchelli.
Allora, per quanto riguarda la partecipazione, è prevista nel progetto stesso, cioè è uno dei punti che richiede il bando e che il progettista ha inserito, sono tipologie previste proprio dalla scaletta stessa del bando, con una serie di interventi rivolti alla cittadinanza e verranno attuati nello stesso momento in cui andremo ad approvare il progetto. Non lo potevamo assolutamente fare preventivamente, perché mi capite e lo sapete benissimo che ci sono dei tempi tecnici tra il progettista che mi fa il progetto. Prima lo devo cercare, gli devo affidare l'incarico, gli devo spiegare che cosa voglio, mi deve fare il progetto, non è andato in ferie neanche lui e mi ha consegnato, ci sta consegnando il progetto in questi giorni, in modo che possiamo approvarlo appena prima del bando. Per quanto riguarda il finanziamento, capisco le vostre perplessità, ma l'alternativa era non presentiamo il progetto al bando regionale, non accediamo ai fondi e per un vizio così, per un aspetto solo esteriore di finanziamento, lasciamo perdere quella che è l'occasione di poter avere 300.000 euro di finanziamento. Beh, insomma, mi sembra una scelta poco intelligente.
Grazie Assessore, se qualcun altro vuole replicare. Passo la parola al Vice Sindaco Fabri.
Dunque, dal consigliere Rossi, diciamo, vedo un intervento su due livelli, uno più complessivo, parlando di partecipazione in senso lato, e uno più legato al progetto in sé. Ribadisco quello che ha detto l'assessore Bacchelli, il progetto prevede un punteggio. Il punteggio, quanto più è alto, quanto più ci darà la possibilità di avere dei fondi. Un elemento che fa parte ed è consistente è che il progetto sia cofinanziato dal Comune. Si può cofinanziarlo in percentuali variabili, quanto più alta la percentuale, quanto più alto è il punteggio. Quindi avevamo la necessità, in pochi giorni, in un mese, di inserire una voce di bilancio per fare sì che il punteggio salisse. Di conseguenza, i 150.000 euro tecnicamente in questo momento sono utilizzabili in questo modo. È chiaro che sono relativi al 2019, di conseguenza ci sarà la possibilità tecnicamente, qualora avessimo il bando, di fare poi una variazione. Oggi come oggi la possibilità era quella, i tempi sono quelli che sì e no, si arriva in tempo a presentare un progetto di massima con la sua analisi di fattibilità. È chiaro che l'assessore farà tutti i percorsi che deve fare in commissione, così come per i progetti che hanno una valenza importante sul territorio. Oggi come oggi noi sappiamo che abbiamo 150.000 di indebitamento previsti, se non passa il bando automaticamente si azzerano, quindi noi non abbiamo nessun tipo di debito. Se il bando passa avremo la possibilità di valutare se modificare questa fonte di finanziamento. Per quello che è il tema della partecipazione, l'ho detto in presentazione di bilancio, noi abbiamo messo alcune migliaia di euro che saranno relative a un bando che stiamo aspettando entro settembre, dove sempre dalla regione c'è la possibilità di fare un percorso per creare degli strumenti di partecipazione attiva dei cittadini. Questo perché se andrà bene, anziché applicare un regolamento che noi abbiamo studiato su tempo e che potremmo banalmente in breve termine portare avanti, vorremmo che invece la scelta delle modalità, degli strumenti, le commissioni, quello che sarà, che faranno da supporto all'amministrazione, nascono da un confronto, tanto meglio se questo confronto è gestito da un facilitatore che in qualche modo ci permetterà di avere più scelte rispetto a quello che è, diciamo, l'ipotesi che noi abbiamo fatto. Concludo con un ultimo passaggio, il tema della pista ciclabile di collegamento fra i tre centri è comunque un elemento che abbiamo già inserito a suo tempo l'anno scorso nel nostro programma, per cui anche questo era in un certo senso un percorso obbligato. L'esperienza di questo anno, cioè obbligato nel senso che avevamo già un impegno morale a cogliere queste occasioni, l'esperienza di questo anno ci insegna una cosa, che questi bandi arrivano sempre con dei tempi molto stretti. Se ne avvantaggiano i comuni che hanno già fatto una progettazione di massima e che sono in grado di essere molto rapidi. Quindi cosa vuol dire? Che comunque non andasse, avremo comunque uno studio che ci permetterà di cogliere una seconda opportunità. È chiaro che importi di questo tipo hanno senso laddove c'è un importante contributo, dove non è chiaramente tutto a discapito del comune, che vorrebbe dire rinunciare ad altre manutenzioni per fare queste opere. Quindi, completando il ragionamento, penso che sia nella partecipazione intesa come diciamo coinvolgimento complessivo dei consiglieri, ma anche non solo dei consiglieri, stiamo aspettando e speriamo che entro settembre, da quello che ci dicono, arrivi questo bando, il progetto ha queste motivazioni, sicuramente sarà poi dopo gestito dall'assessore in tutte le forme di rispetto e correttezza con gli altri consiglieri.
Grazie vice sindaco. Se qualcun altro vuole intervenire a questo punto, allora passo la parola a Gloria Gagliotto.
Salve a tutti. No, ci tenevo solo a specificare una cosa riguardo alla partecipazione, che come diceva appunto Fabbri, questa esigenza di un collegamento tra i tre centri è nata proprio dal nostro percorso di partecipazione fatto prima ancora delle elezioni. Quindi è stata proprio un'esigenza dei cittadini che noi abbiamo riscontrato e quindi ovviamente adesso arriviamo a metterla in pratica. Poi si parla di un progetto in linea di massima per presentarsi al bando, tutto quello che saranno le specifiche, vi dicendo, saranno ovviamente di partecipazione con i cittadini, se riusciremo ad accedere a questo bando con il facilitatore che appunto ci faciliterà anche questa cosa, ma sicuramente è una nostra premura, ecco. Ma questo nasce già da un percorso di partecipazione fatto in passato. Quindi diciamo che è un germoglietto, adesso andremo avanti per cercare di coltivare la pianta.
Grazie Gloria. Allora a questo punto qua passiamo alle dichiarazioni di voto. Se volete fare le dichiarazioni di voto passo la parola a Giorgia Grossi. No, non vuoi fare le dichiarazioni di voto? Allora, vuoi fare la dichiarazione di voto Giulia?
Allora, il nostro voto sulla variazione di bilancio sarà di astensione, perché come insomma abbiamo spiegato precedentemente siamo favorevoli agli interventi in oggetto, eppure con la forte perplessità sulla fonte di finanziamento riguardante l'indebitamento, che è vero, potrà essere cambiata, era l'unica strada, però attualmente nella delibera si legge che è la strada che attualmente viene percorsa. Poi scusatemi, ma mi viene da dissentire sul fatto che una campagna elettorale può essere considerata un percorso di partecipazione. Una campagna elettorale è rivolta ai propri elettori, un percorso di partecipazione è un percorso di partecipazione con certi crismi che deve essere rivolto a tutta la la cittadinanza. Come diceva il vice sindaco, un percorso di partecipazione ha anche certe caratteristiche che vengono garantite da un soggetto che lo fa di professione, questo, come era stato negli anni scorsi il percorso di partecipazione della ricostruzione. Quindi, insomma, non vorrei confondere un questionario in una cassetta, in una farmacia, con un percorso di partecipazione come vuole, come vogliono le normative regionali, perché altrimenti, secondo me, proprio non ci stiamo intendendo. Ringrazio e ribadisco che il nostro voto sarà quello di astensione.
Grazie Giulia, passo la parola a Giorgia Grossi, capogruppo della lista Noi.
Il nostro voto invece sarà favorevole, visto anche il parere del revisore dei conti. È vero, nella delibera c'è scritto indebitamento, però diciamo che sempre sotto all'1%, che è quello previsto per legge, per cui anche l'indebitamento che si è scelto di fare in funzione anche di questo progetto è comunque, rientra comunque nelle facoltà che questa giunta può adottare. Ovviamente c'è da parte sempre dell'opposizione questa lucciola che bisogna tenere sempre accesa, che è questo avanzo che quindi ci riproporrete ulteriormente. Dico anche che in queste variazioni ci sono però degli elementi importanti, sicuramente questo progetto che però in sé prevede già la partecipazione, quindi semplicemente gli strumenti di partecipazione verranno adottati nel momento in cui il progetto avrà una sua fattibilità. Nel senso che adesso siamo in fase di presentazione per poter avere il bando, per poter essere nei tempi del bando. Ci sono anche ulteriori elementi che sono per esempio la rimozione dell'Eternit sul bocciodromo di Rovereto, così come sugli spogliatoi, sono 140.000 euro che quindi sono molto significativi. Ci sono 70.000 euro sull'Atesir. E c'è anche la messa in sicurezza della cappelletta dei Pio. Ultima cosa, il progetto credo che sia anche importante proprio perché utilizzando l'arginatura del Secchia è una funzione anche di manutenzione dei nostri argini, quindi in questo modo si creano non solamente le piste ciclabili e l'unione dei tre centri, ma anche l'opportunità di fare della tutela del nostro territorio.
Grazie Giorgia. Adesso passiamo alla votazione. Chi vota a favore? Chi vota contro? Astenuti? Approvato la maggioranza con 9 voti a favore, nessuno contrario e 3 astenuti. Approvato all'unanimità. Passiamo all'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi è contro? I contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. A maggioranza qualificata.
È un sistema un po' balordo.
Andiamo avanti col punto 3. Punto che pensavamo di leggere tutti insieme, di discutere tutti insieme, adesso li leggo. Integrazione al regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico mediante inserimento della norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della Costituzione, articolo 5 bis. Al punto 4, integrazione del regolamento per l'utilizzo delle sale di proprietà comunale durante lo svolgimento delle campagne elettorali, mediante inserimento della norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della Costituzione. Al punto 5, integrazione al regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici ad imprese ed enti pubblici e privati, mediante inserimento della norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della Costituzione, articoli 2 bis. Allora, passo la parola al sindaco Enrico Diaci.
Grazie Presidente, vorrei fare una breve introduzione, dopodiché lascerò la parola al vice segretario per l'illustrazione, diciamo, tecnica degli atti che andiamo ad approvare. Questo è, diciamo così, il risultato di un percorso che è stato compiuto in seguito a due ordini del giorno che sono stati approvati nel Consiglio di febbraio. Sono due ordini del giorno che sono stati presentati dai due gruppi insieme al centro-sinistra e noi Lista Civica, sono stati approvati ambedue e tutti e due gli ordini del giorno portavano come impegno per la Giunta la proposta di modifica dei regolamenti comunali per l'occupazione degli spazi, delle aree pubbliche, per i finanziamenti, per i benefici, sostanzialmente a tutela dei principi chiaramente della Costituzione, dell'antifascismo, della democraticità e quindi sostanzialmente questo percorso, diciamo così, questa sera va a dotare il nostro ente locale di strumenti concreti che saranno subito operativi, quindi di strumenti che avranno un'efficacia immediata sull'utilizzo appunto degli spazi, sulla gestione, sulla assegnazione dei contributi. Quindi sono strumenti che effettivamente ci tutelano, che aiutano a rendere effettivi i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Costituzione, delle disposizioni transitorie e di tutte le leggi che successivamente sono state promulgate per appunto la tutela dei principi democratici del nostro ordinamento. Vorrei precisare che viene adottata una modalità che è simile a quella di altri comuni del circondario, quindi di altri enti locali. In particolare anche il comune di Carpi si è dotato secondo questa modalità dei regolamenti nel Consiglio di luglio, quindi circa un mese fa. E anche noi quindi abbiamo provato a immaginare degli strumenti appunto che potessero garantire insomma la tutela forte di questi diritti. Abbiamo fatto la prima commissione con domande ed approfondimenti. È stata una commissione credo molto interessante, in cui ci sono stati anche vari spunti, varie così proposte e domande da parte dei presenti, insomma, che abbiamo cercato di approfondire e di valutare. E quindi stasera sostanzialmente andiamo proprio a così nel merito a rendere effettivi questi strumenti che abbiamo progettato e che secondo noi sono appunto il risultato dell'impegno nel realizzare i due ordini del giorno che sono stati approvati dal Consiglio Comunale.
Grazie Sindaco. Se qualcheduno vuole intervenire.
Okay.
Ah, scusate, passo la parola al dottor Cappi che deve spiegare bene.
Gli atti di cui si parla questa sera sono l'attuazione concreta dei due ordini del giorno approvati a febbraio, come diceva prima il sindaco. I due ordini del giorno facevano riferimento a due regolamenti specifici, quello sull'occupazione degli spazi e quello sulla concessione dei contributi e dei benefici economici. Per completezza del ragionamento e per rendere completamente applicabili a tutte le manifestazioni del nostro ente questi principi, sono stati inseriti altri due atti che riguardano le concessioni delle sale. Due atti, però voi ne vedete uno solo, perché questa amministrazione distingue l'utilizzo delle sale in occasione di campagne elettorali e l'utilizzo delle sale per qualsiasi altro motivo. L'utilizzo delle sale durante le campagne elettorali è a monte a una delibera di Consiglio Comunale, quindi è tecnicamente competente ad intervenire il Consiglio Comunale. Invece la regolamentazione dell'utilizzo delle sale si basa su una delibera di giunta e quindi sarà l'altro organo che l'approverà e direi che al termine di questo consiglio la giunta si riunirà e l'approverà in modo tale che diciamo la materia sia completa e tutti gli aspetti possono essere ricompresi. La scelta tecnica che si è utilizzata è quella di prevedere un articolo specifico all'interno di ogni regolamento, sia del Consiglio e poi della Giunta. L'articolo proprio che si chiama allo stesso modo per tutti, dice norme di valorizzazione e tutela dei principi e dei valori della Costituzione. Prima di tutto a quali attività si applica? È riferibile? Non è riferibile a tutte le attività, ma solo a quelle attività che hanno una connotazione politica. La richiesta di uno spazio pubblico per fare, che ne so, il mercato contadino, insomma, non richiede un'espressione particolare, insomma, è un'attività ordinaria. La richiesta di uno spazio, di una sala pubblica per svolgere iniziativa da parte di un partito, di un'associazione che abbia una diretta connotazione politica, invece il discorso diventa più pregnante da questo punto di vista e quindi questa norma si applica solo alle attività che abbiano una connotazione politica. Definito questo, chi richiede lo spazio, la sala o il beneficio economico diretto o indiretto deve fare una dichiarazione, cioè deve riconoscersi nella serie nei principi della nostra Costituzione e deve dichiarare espressamente di ripudiare le ideologie come il fascismo, il nazismo, il neofascismo, il neonazismo, in genere i razzismi e le discriminazioni. Non a caso nel testo dell'atto sono riportate, oltre alla nostra Costituzione, oltre alla 12ª disposizione transitoria di attuazione della Costituzione, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, quindi con il riferimento preciso al contrasto a tutte le forme di discriminazione. E poi che le finalità che vengono perseguite non sono finalità antidemocratiche e in linea con questo discorso. Per evitare fantasie o per evitare dimenticanze, in ognuno degli atti è stata approvata una specifica modulistica che riporta, non modificabile da terzi, che riporta quelli che sono i principi che l'amministrazione chiede vengano sottoscritti, vengano approvati per poter avere questa concessione per l'attività, ripeto, che abbia una connotazione politica. Dopo aver dichiarato i principi ci si è soffermati sulle conseguenze negative, cioè qualora non ci sia questa dichiarazione o nel concreto realizzarsi della iniziativa i principi dichiarati non vengano rispettati. Allora, innanzitutto si è posto questa dichiarazione come elemento fondamentale della domanda, la cui mancanza determina la inammissibilità della richiesta stessa. O c'è e si discute, o non c'è e ci si ferma prima, giusto per capirci, insomma. Poi il riferimento specifico che nell'atto di concessione deve essere fatto alla dichiarazione presentata. In questo modo quindi si collega la dichiarazione di valorizzazione dei principi della Costituzione, anche nell'autorizzazione la si richiama espressamente. Comportamenti nei fatti contrari alle dichiarazioni effettuate. Come reagire a questa situazione è valutato in relazione alla concreta situazione di fatto. Qualora vi sia la richiesta di una sala per tre iniziative. Durante la prima la prima iniziativa vengano violati i principi sottoscritti, se tecnicamente possibile quell'iniziativa si ferma, comunque le iniziative successive non vengono fatte. Se l'iniziativa è unica, se tecnicamente possibile, se è possibile l'intervento da parte di una forza di polizia, la nostra anche solo la polizia municipale, ci si ferma. Se invece non è tecnicamente possibile, perché ad esempio è l'ultimo secondo prima della conclusione dell'attività, diciamo non ci si può far niente perché l'attività è finita, però è prevista una sanzione come incentivo a ben comportarsi. Chi sgarra, chi non rispetta le regole, avrà un blocco, un divieto per l'utilizzo di qualsiasi spazio, sala o beneficio da parte del comune per 6 anni. Perché 6 anni? Perché non 4 e perché non 7? 6 anni vuol dire perlomeno saltare 2 tornate elettorali. Generalmente votiamo ogni 5 anni, 6 anni vuol dire saltare 2 tornate, quindi è una sanzione che può essere significativa. Approfondendo delle questioni che erano sorte in un altro aspetto. Poi ricordiamo che il non ottemperare a quello che si è dichiarato costituisce anche una violazione al codice penale nella forma delle false attestazioni al pubblico ufficiale. È una sanzione, diciamo, di per sé blanda, ma è quella che l'attuale normativa prevede e quindi comunque c'è. Approfondendo discorsi fatti in commissione, poi emerge che qualora un soggetto faccia la richiesta e poi quindi faccia la richiesta, la dichiarazione, questa dichiarazione non venga poi rispettata, in realtà sono 2 le conseguenze. C'è la conseguenza per il soggetto fisico, le dichiarazioni, quindi la violazione a questo articolo, al 495 seguenti del codice penale, è personale. Cappi Raffaele, per conto di, ha chiesto una cosa e non ha rispettato quel che ha dichiarato, io ne rispondo personalmente, ma ne subisce le conseguenze negative l'associazione per cui la persona ha firmato, e il blocco dei 6 anni evidentemente vale per l'associazione, insomma. Io direi che fondamentalmente questi erano gli aspetti che erano stati dibattuti e che comunque hanno trovato riconoscimento nei 4 atti, 3 di consiglio di cui questa sera si sta discutendo e quello successivo, ma subito dopo, che riguarda invece la delibera di competenza della giunta comunale. Grazie.
Grazie, dottor Cappi. Se qualcheduno ha delle domande, vuole intervenire. Visto che nessuno vuole intervenire, qualcheduno che volete fare, passiamo alla dichiarazione di voto. Passo la parola a Giulia.
Sì, faccio un intervento. Diciamo così che appunto, essendo stato piuttosto lungo il percorso di confronto su queste tematiche, il primo nostro ordine del giorno, se non ricordo male, era stato presentato in novembre su questi temi e insomma siamo contenti che oggi si arrivi a realizzare un pezzo, per la verità, dei punti espressi in quegli ordini del giorno.
sono insomma contenta anche che col nostro ordine del giorno abbiamo sollecitato poi un percorso che è stato più o meno condiviso. Rimane forse un po' il rammarico ma questo ce l'eravamo già detti anche allora, sul fatto che comunque non siamo riusciti a raggiungere un accordo per presentare su questi temi così importanti un ordine del giorno in realtà condiviso, ma siamo arrivati a di fatto due ordini del giorno, è vero, approvati entrambi con l'astensione da parte dell'uno e dell'altro gruppo, però comunque non siamo riusciti a trovare una quadra. E andando un po' a rileggere quelli che erano gli ordini del giorno presentati, uno dei punti che a noi era molto caro e quindi per questo mio intervento è anche un monito per continuare a lavorare su questi temi a tutto il Consiglio Comunale, era il punto che riguardava la modifica dello Statuto Comunale. Abbiamo approvato degli ordini del giorno che parlavano appunto di intraprendere un percorso di partecipazione con la cittadinanza e il lavoro nella prima commissione di cui io sono presidente, quindi vorrei anche impegnarmi nei prossimi periodi, casomai alla convocazione di una commissione, per iniziare ad affrontare anche questo tema, se siete naturalmente d'accordo. Un po' il rammarico è che su questo tema gli ordini, cioè della modifica statutaria, i due ordini del giorno erano diversi, perché l'ordine del giorno presentato da noi Lista Civica diceva di modificare lo statuto rispetto ai principi democratici dell'ordinamento repubblicano e la storia che identifica il nostro territorio, mentre il nostro ordine del giorno parlava dei principi dell'antifascismo, che forse per molti potrebbe essere un sinonimo, però per noi ha una valenza molto importante richiamare esplicitamente l'antifascismo e vorremmo dare diciamo in questo un'impronta nel prossimo percorso che ci attende per adempiere a quegli impegni che ci siamo presi con quegli ordini del giorno che appunto entrambi sono passati.
Grazie Giulia. Volete fare la dichiarazione di voto? Se non c'è no. Passo la parola al sindaco Enrico.
Grazie. Sì, io colgo con favore insomma la proposta del consigliere Olivetti, che come presidente della prima commissione diciamo così esprime la sua volontà di procedere in questo percorso, quindi assolutamente credo che a nome di tutta la così i consiglieri di noi Lista Civica di poter esprimere insomma anche la nostra disponibilità all'apertura di un confronto, di un percorso chiaramente che possiamo anche pensare di fare con una prima commissione allargata anche agli altri consiglieri in modo magari proprio da cercare di trovare insomma anche nelle parole, nelle modalità di espressione che si vorranno utilizzare per la modifica dello statuto una condivisione quanto più ampia e allargata possibile, perché è chiaro che i testi degli ordini del giorno non erano identici, però se sono riusciti i padri costituenti a trovare una sintesi quando sono arrivati a scrivere la nostra Costituzione, credo sia possibile arrivare a fare una modifica del nostro statuto che possa essere votata all'unanimità insomma, dal Consiglio Comunale.
Grazie Sindaco. Facciamo le dichiarazioni di voto? No, un attimo. Vuoi fare prima te? Sì. Passo la parola a Marina Rossi, consigliere.
Sì, ci tenevo a puntualizzare che per noi non è uno strumento questo, ma cioè è uno strumento di una scelta politica molto importante che ci riconosce, come c'è scritto nel testo, nei principi della Costituzione, ma noi siamo arrivati qui perché cioè, a seguito di vari episodi che sono successi l'inverno scorso. Quindi è stato necessario, cioè abbiamo ritenuto come Consiglio Comunale sul nostro sollecito dell'ordine del giorno presentato a novembre, ma abbiamo ritenuto opportuno mettere questo tipo di regolamento che prima non c'era. Questo credo che sia fondamentale e una scelta politica importante che connota il nostro territorio come è stato già fatto anche in altri comuni. Il percorso è stato lungo, gli incontri, sì, è stato magari più corposo il percorso in consiglio comunale tra i vari ordini del giorno che la condivisione del regolamento stesso, perché poi alla fine la commissione, cioè c'è stata poi una commissione, perché sempre perché richiesta da noi, cioè abbiamo richiesto di spostare questa approvazione del regolamento proprio perché la si voleva fare in un periodo secondo noi non opportuno, e poi perché poi si dice sempre la metà quando si parla, ma la prima commissione che è stata fatta, in cui è stato presentato questo regolamento, c'era ancora scritto Comune di Carpi, quindi non mi venite a dire che è stato un percorso lungo. Le modifiche del regolamento è pari a Carpi, è stato preso da Carpi, e io mi sono trovata in una commissione non neanche convocata, quindi io vi prego, quando voi riportate i fatti, di riportare i fatti come sono avvenuti. Dopodiché è avvenuto che io mi sono trovata lì perché era una riunione dei capigruppo, non doveva essere una commissione. Mi sono trovata lì in quel momento e ho detto forse è meglio condividerlo in modo più approfondito, andiamo a settembre, facciamo nel mentre facciamo una commissione allargata e fatta bene, cioè è fatta come deve essere fatta, non fatta bene, scusate, ma fatta come le norme lo prevedono. Quindi ecco, per piacere, non, almeno abbiate, cioè, la dignità di dire che è stato un percorso, sì, però di non tirar fuori le commissioni, perché abbiamo passato anche alcuni momenti difficili, almeno noi sicuramente, perché se voi ci piazzate un regolamento del genere da un ordine del giorno approvato anche da noi su una commissione non convocata all'ultimo minuto, capite che mettete in difficoltà l'opposizione. Poi è vero che i regolamenti li approvate voi, noi valiamo poco perché i nostri voti in confronto ai vostri non sono confrontabili, però il rispetto credo che sia la prima cosa.
Grazie Marina. Passo la parola al dottor Cappi.
Allora, l'idea della commissione di metà luglio in realtà è stata mia, non è stata della manifestazione dell'amministrazione, perché parlando con Tioli, avevo notato la coincidenza fra i capigruppo e la commissione, e gli avevo chiesto se può andar bene, ci troviamo, battiamo Carpi sul tempo. Gli atti portavano Carpi, perché erano gli atti che stavo elaborando per il comune di Carpi in questo periodo, tanto è vero che noi andammo in consiglio il 24 e Carpi andò in consiglio il 26 luglio, e mi par di ricordare, ho detto portami il nome di Carpi, ma gli ordini del giorno di partenza erano gli stessi, il risultato finale era lo stesso, tranne la parolina Novi Carpi e tranne il riferimento allo statuto, perché Carpi ha nel suo statuto una norma specifica che noi non abbiamo, che dire, di sopra si doveva andare, proviamo, detto così, quindi diciamo a Cesare quel che di Cesare, in questo caso a Raffaele quel che di Raffaele, insomma. Poi le valutazioni politiche che ci stanno dietro, evidentemente queste sono solo vostre, come giusto che siano, però diciamo l'indicazione non corretta, non completa, non precisa, chiamiamola come vogliamo, che comunque va bene, diciamo che in quella sede è venuta da me, ecco.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola al capogruppo nella lista civica Noi, Giorgia Grossi.
È stato un percorso effettivamente, come dire, un po' laborioso, anche perché è vero che si partiva da due ordini del giorno che potevano avere dei distinguo sul significato delle parole che si attribuiscono. Cioè noi partevamo da un ordine del giorno che ha mantenuto comunque sempre un'impostazione precisa e costante nel tempo, che era l'identificazione del proprio territorio, facendo riferimento anche alla storia del proprio territorio. Mentre il vostro primissimo ordine del giorno presentato chiedeva solamente l'indicazione della parola antifascismo nello statuto, poi successivamente presentato un ordine del giorno dove c'era anche la modifica sul facsimile di un ordine del giorno già presentato nel comune di Carpi. Qua però è vero, ci abbiamo discusso, non siamo arrivati a un ordine del giorno condiviso, sta di fatto che però entrambi sono passati, e questo significa per me che c'era comunque la volontà da parte di questo consiglio comunale e dei consiglieri sia di maggioranza che di opposizione di fare un'attività di modifica dei regolamenti, e mi auspico anche un'attività di modifica dello statuto, che come dissi all'epoca, però lo statuto comunale, proprio per la valenza che ha e l'importanza che ha, non può avere come unica parola indicata all'interno anche del primo articolo semplicemente la parola antifascismo, perché indicare quella parola senza però contestualizzarla all'interno di un più complesso lavoro sullo statuto significherebbe rischiare, come disse all'epoca Piero Calamandrei, di lasciare come la Costituzione una lettera morta. Quindi dobbiamo dare corpo, e per questo ben venga una commissione in cui ci sia l'opportunità di lavorare sullo statuto, lavorando anche su questa forma di modifica. Tra l'altro c'è anche un'attività che è quella legata ai nostri assessorati che stanno facendo o stanno tentando di realizzare anche il Consiglio dei ragazzi. Se riusciamo ad avere un senso civico spinto e soprattutto una condivisione di quei valori che storicamente questo territorio ha in sé, probabilmente dobbiamo partire anche da lì, dalla condivisione del lavoro dello statuto, non semplicemente in una commissione, ma soprattutto all'interno delle scuole e il lavoro fatto con i ragazzi. Perché in realtà quello che noi stiamo facendo è quello che consegneremo a loro in un futuro. Poi, sulla valenza delle commissioni e dei regolamenti, consideriamo anche che proprio perché c'era stata anche una presentazione di ordine del giorno simile nel comune di Carpi, andiamo verso un'unione dei comuni che fa sì che i regolamenti siano sempre più ormai simili, condivisibili sui quattro comuni. È vero che il riferimento allo statuto di Carpi c'è già sull'antifascismo. Bene, vorrà dire che allora lavoreremo anche su questo. Ma credo che debba essere un impegno comune, a prescindere dalle posizioni di partenza da cui siamo. Abbiamo iniziato a farlo. Se c'era un obiettivo, probabilmente l'abbiamo raggiunto. Ci è voluto del tempo, però l'abbiamo raggiunto. Continuiamo a lavorarci.
Grazie, grazie Giorgia. Passiamo adesso alla dichiarazione di voto. Ah no, passo la parola a Marina Rossi.
Sì, solo per puntualizzare, cioè al netto di tutte le considerazioni e gli interventi che sono stati fatti e che abbiamo fatto anche noi, credo che la parte fondamentale è in un passaggio proprio del regolamento in cui ci tengo a leggerlo, che noi andiamo a provare e che dice di ripudiare il fascismo, il neofascismo, il nazismo, cioè a queste, come ha spiegato prima Raffaele, il segretario, scusate, e di non professare, far propaganda, compiere manifestazioni esteriori inneggianti alle ideologie fasciste, neofasciste, naziste, neonaziste, razziste o discriminatorie in contrasto con la Costituzione. Ecco, credo che questo sia il passaggio fondamentale visto il periodo storico che il nostro paese sta affrontando.
Grazie Marina. Qualcun altro vuole intervenire? Bene, allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Volete fare la dichiarazione di voto?
Naturalmente il nostro voto sarà favorevole.
con l'impegno appunto che non sia insomma questo il punto di arrivo, ma il punto di partenza di un successivo lavoro.
Prego, la prego Giorgia.
Ovviamente anche per noi il voto sarà favorevole e credo che sia stata anche questa un'occasione, al di là degli scontri, delle discussioni, comunque del confronto, perché comunque abbiamo rivalutato il significato di identità anche del nostro territorio e della nostra comunità, e credo che questo sia un elemento molto importante da poter coltivare, da dover coltivare anche per il futuro. Grazie.
Bene, grazie a tutti. Allora, adesso passiamo alla votazione. Allora, votiamo il paragrafo 3, integrazione del regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico mediante inserimento della norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della Costituzione, articolo 5 bis. Favorevoli? C'è l'unanimità. Passiamo al paragrafo 4. Integrazione al regolamento per l'utilizzo delle sale di proprietà del Comune durante lo svolgimento delle campagne elettorali mediante inserimento della norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della Costituzione. Favorevoli? Voto all'unanimità. Paragrafo numero 5. Integrazione al regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici ad imprese ed enti pubblici e privati mediante inserimento della norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della Costituzione, articolo 2 bis. Favorevoli? C'è l'unanimità. Adesso votiamo basta? Ok. Nient'altro, basta. Grazie. Alle 10:10, chiudiamo il Consiglio Comunale, buonasera a tutti.